siamo collegati con Eugenio Losco. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno.
Buongiorno. Cosa ci puoi raccontare? Ieri c'è stata la prima udienza del processo nei confronti dei quattro attivisti d'Ottawa accusati di terrorismo nell'aula bunker delle Vallette, una scelta non inedita per quello che riguarda il movimento L'Ottav. Vi esordirono quasi in sordina un paio di sindaci nel periodo della tregua tra il 2005 e il 2011, vennero assolti e poi è stata destinata al processore Notav, che tra l'altro ti vede tra i difensori, e adesso scelta che francamente a questo punto non stupisce più nessuno, visto il tipo di accusa e visto soprattutto l'impianto mediatico che è stato costruito intorno a questa accusa abnorme per un'azione di sabotaggio. Vi sono approdati i quattro compagni che sono stati accusati dell'incendio del compressore avvenuto lo scorso anno, il 14 di maggio del 2013. Ecco, tanti di noi hanno potuto registrare il clima che c'era, il clima, come dire, in qualche modo di solidarietà che tornava a farsi calda grazie alla presenza fisica, per fortuna scongiurato la videoconferenza fino all'ultimo si temeva potesse essere utilizzata. Comunque c'è stata in qualche modo, no, la possibilità di vederli fisicamente. Però che cosa invece è avvenuto da un punto di vista tecnico all'interno del tribunale, chiaramente lo sappiamo in meno, anche se eravamo a momenti dentro l'aula. Vogliamo capire un po' di più come è stata questa partenza, questo avvio del processo. Ho visto che voi avete chiesto subito la possibilità per i ragazzi di stare tutti quanti insieme nella stessa cella all'interno dell'aula, e questo è stato concesso, questo è stato un po' l'incipit, o sbaglio?
Sì, sì, prima di tutto buongiorno a tutti, ciao Maria. Sì, l'incipit è stato questo. No, in realtà all'inizio, quando non era ancora arrivata Chiara, abbiamo iniziato il processo con gli altri tre ragazzi, ognuno in una cella singola, bruttissime celle che ci sono nell'aula bunker, queste celle di vetro, tra l'altro molto, molto distanti dalla posizione degli avvocati, che non permettevano neanche di avere un contatto con loro e poter decidere anche con loro la strategia difensiva, perché ovviamente il difensore ha bisogno di confrontarsi con il suo assistito per prendere delle decisioni che sono importanti alla fine di svolgere un regolare processo. Quindi quando c'è una pausa abbiamo chiesto al presidente della Corte di Assise di, visto che era già stato deciso una settimana fa di revocare il divieto di incontro tra gli imputati, di poter permettere agli imputati di assistere al processo insieme in un'unica cella. E il presidente ha preso in considerazione la nostra richiesta e in effetti poi ha disposto che loro potessero incontrarsi, e finalmente dopo ormai 6 mesi i ragazzi hanno potuto riabbracciarsi, salutarsi e assistere al processo insieme.
Bene, questo è stato
una bella cosa per loro soprattutto.
Beh, immagino, l'abbiamo visti
dopo
tutti
questo
quanti.
Regime di isolamento che hanno dovuto sopportare, finalmente si sono potuti abbracciare.
E infatti li abbiamo visti tutti quanti molto presi, divisi tra i saluti a coloro che man mano si davano il turno all'interno dell'aula e si sbracciavano faticosamente, perché anche il contatto visivo in quell'aula è estremamente difficile. Se non sali minimo su una sedia non riesci a vedere al di là di questi vetri schermati.
Sì, no, anche perché la posizione del pubblico è veramente infelice, cioè, è a una distanza dai difensori e poi dalla corte, io penso di circa 100 metri.
Sì, 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 no, ci vorrebbe il binocolo, io che sono un po' miope, devo dire che la prossima volta me lo porto dietro, così magari riesco a vedere qualcosa meglio. Ma al di là delle boutade, mi sembra che come dire, l'avvio sia stato tecnicamente intorno alla questione delle costituzioni delle parti civili. Com'è andata? C'erano centinaia di richieste.
Sì, c'erano, quando c'è stato notificato il decreto immediato, il decreto che ha disposto l'inizio di questo processo, dai pubblici ministeri erano stati individuati una serie infinita di persone offese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea, i vari ministeri dell'Interno, il Ministero dell'Economia, erano indicate tra le persone offese tutti gli operai che erano presenti nella notte in cui si sono verificati i fatti, tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine. Quindi, se non sbaglio, circa 150, qualcosa più persone offese. E con mia sorpresa, devo dire, ci siamo trovati invece di fronte a una richiesta di costituzione di parte civile, quindi di persone offese che hanno deciso di istituirsi all'interno del processo per chiedere dei danni, di solo tre costituzioni di parte civile. Nell'esattezza, queste costituzioni sono riferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla società LTF, che ovviamente ci si aspettava la loro costituzione, era anche la più scontata, e il sindacato, il solito sindacato SAP, il sindacato autonomo della polizia.
Quello che ti ho ben
Quindi
sentito.
Questa è stata la prima sorpresa del processo.
Scusa se ti interrompo, quello a proposito del SAP, ti ho ben sentito in qualche modo dichiarare che, come dire, questi si lamentano di un danno d'immagine, ma il danno d'immagine se lo sono inflitti da solo qualche settimana fa, da soli qualche settimana fa.
Esatto, sì. È ridicolo che un sindacato di quel tipo possa dire che quell'azione abbia creato un danno all'immagine. Insomma, poi è stato ben discusso anche sul punto dal collega Novaro la carenza assoluta di motivazione in relazione alla sua costituzione. E niente, io ho sottolineato poi questo aspetto relativo a quello che è successo qualche settimana fa in relazione al caso Aldovani.
Certamente, il lungo applauso.
Insomma, non ha bisogno di commenti.
Sicuramente no, ma un'altra cosa che sicuramente a me ha colpito quando l'ho appresa è che in questi mesi a leggere i giornali che come un martello insistevano sulla questione, sembrava che quella notte fosse stata una specie di campo di battaglia con gente in punto di morte sia tra gli operai sia tra i poliziotti. Il movimento ha sempre sostenuto che quella notte non si era fatto mai male nessuno. Colpisce che adesso di queste presunte vittime alla fine nessuna si sia presentata per dire ho subito dei danni. E certamente da parte di personaggi come quelli che lavorano all'interno del cantiere o da parte delle stesse forze dell'ordine, che mai si sottraggono anche di fronte a un'unghia incarnata al presentarsi parte civile e fare richieste di danni, induce a pensare che questi danni davvero non ci fossero.
No, ma è esattamente quello che tutto il movimento e anche noi come difesa abbiamo detto fin dall'inizio. È stato quella sera una delle tante azioni dimostrative che sono state fatte nei confronti del cantiere per la costruzione del tunnel diagnostico, e c'è stato un attacco ai mezzi che erano lì presenti. L'avevo anche detto con una battuta, l'unica cosa che è stata ferita è il compressore. E questo, la mancata costituzione delle parti civili e delle persone che erano lì presenti lo va a dimostrare quello che noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio: nessuno ci ha fatto male, perché non era intenzione da parte di alcuno attaccare le persone.
Come d'altra parte è nelle decisioni che sono state prese da parte del movimento in più occasioni, in più assemblee, non a caso il movimento ha rivendicato come propria questa azione e le altre di sabotaggio che sono state fatte nel corso degli ultimi mesi, proprio perché, come dire, facevano parte di una strategia precisa, no? di contrasto attivo, di non voler accettare il ruolo di testimonianza passiva che cercavano di imporre al movimento, ma che comunque si era posto, voglio dire, all'interno di questa, come dire, sì, all'interno di questa prospettiva che era una prospettiva di azione diretta contro le cose. dire, ma ovviamente era interesse cercare di gonfiare, era interesse soprattutto cercare di applicare l'articolo che prevede il rischio di morte per le persone, perché ovviamente questo alza le possibilità di pena per i ragazzi che sono incarcerati. Quindi per tornare a noi, soltanto 3 costituzioni di parti civile. Voi avete presentato opposizione anche nei confronti di queste 3, se non sbaglio.
Sì, noi abbiamo contestato, abbiamo chiesto l'estromissione di tutte queste parti civili che, come ripeto, sono la Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ETF e il sindacato di polizia. Dopodiché siamo passati alla discussione delle altre questioni preliminari e abbiamo deciso di affrontare anche subito una questione direi piuttosto importante relativa alla costituzionalità, alla legittimità costituzionale dell'articolo 270-sexies, che è quell'articolo che definisce le condotte con finalità di terrorismo. Abbiamo subito voluto chiarire che noi riteniamo che sia un'accusa del tutto ingiustificata e per questo abbiamo voluto anche sollevare questa questione di costituzionalità della norma.
Ecco, più o meno ne abbiamo parlato tante volte dai microfoni di Blackout, ma forse può essere utile capire esattamente in che modo si è sviluppato il vostro ragionamento. Perché quella norma è da considerarsi incostituzionale?
Ecco, premesso una cosa, che comunque noi contestiamo che quelle condotte possano integrare una finalità di terrorismo e che questa finalità di terrorismo nell'episodio non c'è stata assolutamente, perché come abbiamo ripetuto centinaia di volte, un'azione dimostrativa, un sabotaggio, un danneggiamento, quindi comunque a priori non si può parlare di applicazione del 280 e quindi del 276 di finalità di terrorismo, ma noi abbiamo voluto sottolineare che a prescindere anche dal caso concreto, da quello che viene addebitato ai ragazzi, questa norma è incostituzionale perché è una norma generica, come abbiamo già spiegato più volte, questa norma è stata introdotta in tutta fretta nel luglio del 2005 sull'onda emotiva degli attentati che c'erano stati a Londra e a Madrid. È stata introdotta d'urgenza con un decreto legge il 25 luglio e subito convertita in legge pochissimi giorni dopo, il 30 luglio sempre del 2005. Nella conversione di questo decreto legge è stato introdotto a sorpresa con un emendamento di un senatore questa definizione di terrorismo, una definizione di terrorismo però molto vaga, ma appositamente molto vaga, perché abbiamo trovato nei lavori parlamentari e nella discussione tra i vari senatori che è stato deciso di lasciarla vaga per poter permettere di inquadrare in quella fattispecie una definizione di terrorismo il più larga possibile, così da poterci inserire delle condotte che non erano invece tipicizzate nelle altre norme di livello internazionale. Non so se mi sono spiegato un po' complicato la questione.
No, ma io ho capito, credo che significhi, provo a tradurre così vediamo se ho capito io, magari hanno capito tutti. Vuol dire che non c'è un elenco di condotte concrete.
Esatto, non c'è un elenco di condotte concrete che invece la normativa internazionale e in particolar modo una decisione quadro della Comunità Europea prevede. Anche la decisione quadro prevede che siano condotte con finalità di terrorismo quelle che possono arrecare un grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, ma dopodiché specifica quali sono queste condotte che possono arrecare un grave danno. Invece il legislatore italiano si è limitato a questa affermazione senza poi specificare le condotte, quindi è evidente che c'è un problema di legalità e di tassatività della norma. Si tratta di una norma troppo indeterminata, che lascia troppo spazio al giudice nella sua applicazione.
Evidentemente diventa assolutamente possibile immaginare di applicarla a qualunque cosa in questi mesi.
Esatto, quello che abbiamo detto, quindi si tratta di una norma che può trovare applicazione in qualsiasi caso di lotta sul territorio dei movimenti che si oppongono alla realizzazione di determinate opere, non solo la no TAV, ma può essere applicata anche in altre circostanze.
Sì, sì, ma faccio un esempio: questa mattina a Torino, questa notte è in corso una lotta molto dura dei facchini ai mercati generali, la polizia ha caricato più volte, ci sono stati blocchi, addirittura un ferimento grave, un paio di ferimenti abbastanza gravi perché un camion ha forzato il blocco e ha investito un paio di facchini. Ecco, con questi criteri, visto che la logistica è uno dei gangli importantissimi, no, del funzionamento anche di un sistema paese, volendo con un po' di fantasia
potrebbero ritenere che anche questa possa integrare una di quelle condotte del 277.
Esatto, adesso non era per dare suggerimenti, è ben inteso, ma come dire, si tratta di... Ma visto che questi signori hanno una fantasia decisamente sfrenata e visto quello che sta ormai accadendo, che noi abbiamo questa trasmissione, si chiama Narres, con un riferimento a una celebre opera di fantascienza, I reietti dell'altro pianeta di Ursula Le Guin, ma facendo riferimento a ben altra fantascienza, una fantascienza un po' più grossolana, si può proprio immaginare una situazione ai limiti della realtà. Ma poi ai limiti della realtà ci si arriva, e ci si arriva con della gente chiusa in carcere da 5 mesi, e questo, come dire, ci riporta brutalmente al fatto che le leggi, che dal mio punto di vista sono sostanzialmente una rappresentazione ritualizzata di rapporti di forza, che codificano i rapporti di forza, ma che poi possono, una volta, come dire, in mano a chi ne deve eseguire, no? Ne deve interpretare il senso, specie se estremamente vaghe, possano essere trasformate in qualunque cosa. D'altra parte, e volendo un po' allargare il discorso, in questi anni io ritengo che al di là di questa norma, che forse è una delle poche nuove che sono entrate nell'ordinamento, la tendenza sia stata piuttosto quella di usare in maniera speciale le leggi ordinarie, non di fare delle nuove leggi speciali, ma la maniera speciale in cui le hanno usate è stata tanto particolare da trasformare condotte di resistenza sociale normali in tutt'altro. Tu cosa ne pensi?
Sì, no, questo è sicuramente un aspetto importante che si è potuto notare negli ultimi anni. Questo forse l'abbiamo già affrontato più volte, questo aspetto. Ovviamente nel caso dei 4 ragazzi il salto di qualità però è diverso, insomma. Qui proprio si è cercato di applicare una normativa speciale, se non specialissima, a un fatto che in realtà è un fatto, se è un fatto reato, è un fatto di un reato comune.
Certamente.
Un ribaltamento in questo caso.
Ecco, io ho avuto un po' la sensazione però che questa volta abbiano fatto il passo più lungo della gamba, perché probabilmente non si aspettavano una campagna così vasta come quella che c'è stata in questi mesi, magari partita faticosamente, ma poi sempre più velocemente si è allargata. Le 10, 20, 25 mila persone che sabato 10 maggio hanno attraversato la città, certamente erano difficilmente ascrivibili alle categorie con le quali vengono descritti i notav normalmente da parte dei media, da parte dei politici, sono stati un segno, ma anche il fatto che giuristi non sospettabili di simpatie notav siano scesi in campo, che vi sia stato un appello vasto anche da parte di intellettuali e persone dello spettacolo che si sono pronunciate su questo tema. Insomma, la sensazione è che abbiano messo in campo un boomerang, ovviamente il condizionale è d'obbligo, il processo è appena partito.
È molto d'obbligo, adesso sì, sono d'accordo con quello che dici tu. però siamo ancora, è ancora troppo presto per dirlo, è ancora troppo presto. È vero che noi abbiamo già anche un provvedimento della Cassazione che in qualche modo rivede anche il concetto di finalità di terrorismo. Non abbiamo ancora la motivazione, ma questo annullamento dei primi capi di imputazione, che sono quelli relativi proprio alla sussistenza della finalità di terrorismo, certo ci suggerisce già un'impostazione, quindi che la Cassazione dica che non sussista, però insomma vediamo, non sarà così semplice ovviamente.
Certamente. Senti un po', in attesa della Cassazione, in attesa della prossima udienza, che se non sbaglio è il 6 giugno?
Sì. Sì,
in cui
sì,
probabilmente sì. È lì che il giudice si pronuncerà sulle vostre eccezioni, sulle eccezioni che avete presentato
sì,
ieri.
Sì, si è riservato, perché oltre a quella che ti ho detto prima, le eccezioni dovrà decidere sulla costituzione di parte civile, perché noi ne abbiamo chiesto estromissione, e poi sono state sollevate altre questioni di aspetto più tecnico relative alla nullità del decreto di giudizio immediato e altre di questo tipo, e si è riservato e ha rinviato a questa udienza, dove ci sarà anche un altro passo importante del processo, perché ci sarà la richiesta di ammissione prove da parte della procura e da parte della difesa. Ecco, probabilmente, perché comunque è stato dato un segnale di velocità da parte del Presidente, ci ha fatto capire che vuole essere piuttosto veloce nel celebrarlo, è probabile anche che iniziamo a sentire già qualche testa della procura, probabilmente cooperante.
Ah, ho capito, quindi qualche poliziotto sostanzialmente.
Sì, sì, sì.
Sì, lo so che voi tecnicamente li chiamate operanti, ma...
Sì, qualche poliziotto, di quelli presenti la notte del cantiere, insomma.
Certamente.
Che erano presenti ai fatti.
Ecco, un'altra questione che si è posta ieri a tanti, girava voce che forse i ragazzi potessero passare dalle carceri nelle quali sono stati dispersi, Alessandria, Ravenna e Roma, a Torino, ma per il momento ancora no.
Ferrara, scusa.
E Roma, ma per il momento ancora no, ma avete fatto richiesta?
Sì, sì, abbiamo fatto richiesta alla fine dell'udienza. Probabilmente non si è sentito, perché sembrava già finita l'udienza. L'avvocato Novaro ha fatto presente appunto che... essendo venuta a meno anche l'esigenza di tenerli in AS2, perché comunque c'è un provvedimento della Cassazione, come ho detto, che ha annullato il capo relativo alla finalità di terrorismo, dovrebbero anche uscire da questo circuito, quindi non ci sarebbe più un impedimento a trasferirli tutti e quattro nello stesso carcere più vicino, possibilmente alle Vallette, anche perché le udienze si svolgono lì, quindi sarebbe più comodo per tutti, e soprattutto sarebbe comodo per i difensori, per impostare insieme agli imputati una difesa più adeguata, insomma, perché è loro diritto, no? Poter seguire insieme ai difensori le strategie difensive e scegliere le strategie difensive. Quindi è stata avanzata questa richiesta, ovviamente non dipende solo dal Presidente della Corte d'Assise, perché la decisione su farli uscire da questo circuito di S2 spetterebbe al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. In qualche modo però il Presidente ha detto che si sarebbe interessato alla questione per richiedere lo spostamento verso un carcere più vicino.
Mi sembra che anche questo potrebbe essere un elemento positivo, incrociamo le dita, speriamo che questa possibilità sia loro offerta. Nel frattempo qualche segnale di alleggerimento c'è già stato, e questo comunque è un indizio che qualche lievissima crepa in un impianto che sembrava monolitico fino a 15 giorni fa si sta cominciando ad aprire. Certo, non bisogna abbassare la guardia e l'attenzione.
No, assolutamente, perché sarà un processo comunque molto complicato. Sono stati poi depositati nuovi atti da parte della procura, che sta cercando comunque di condire bene l'accusa, insomma non sarà una questione semplice, insomma.
Sì, sì, ho sentito di questi mega faldoni, che questi signori che dicevano di aver tutto pronto, tanto da non passare neanche dall'udienza preliminare.
Esatto,
poi...
loro fanno una richiesta di giudizio immediato dicendo che la prova è evidente, è inutile fare l'udienza preliminare, Dopodiché ai primi di maggio depositano una grandissima quantità di atti, 67 se non sbaglio, comunque un numero importante di nuove testimonianze, soprattutto di personale di polizia che era presente la notte del 13-14 maggio, che rilascia dichiarazioni anche un po' pesanti, insomma, quindi ci sarà da lottare.
Benissimo, sarà dura anche su questo piano, speriamo che noi che invece siamo fuori dalle aule riusciamo a renderla sempre più dura sul piano della lotta, della resistenza, dell'opposizione concreta a quest'opera. Io ti ringrazio molto e alla prossima.
Ok.
Ciao,
ciao a tutti.
Ciao.